E quando sono le 18 e 27 minuti, buona serata a tutti e a tutti. E benvenute e benvenuti a una puntata di Profondo Rosa, trasmissione sulle tematiche che riguardano i movimenti LGBT. Siamo stati assenti per insomma un paio di settimane, però ritorniamo oggi come al solito in iper ritardo, ma così sempre in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo subito lo 06 49 17 50 che è il contatto telefonico della radio, www.ondarossa.info che è il sito internet. E poi per quanto riguarda la nostra trasmissione,
il blog, allora http://// e poi dopo il doppio slash profondorosa.noblogs.org, l'ultima parte la so bene.
E poi la nostra mail che invece?
profondorosa@ondarossa.info e questo info, è un mistero, info.
È come il sito, è facile. Sì, sì, è vero che la cambiamo una volta a settimana, però insomma, adesso dovrebbe essere quella definitiva. E allora, mentre si avvicina la stagione dei Pride, perché quest'anno ce ne saranno insomma 7-8 in giro per l'Italia, ne abbiamo contati insomma diversi, devo dire,
Sì, ora non li contiamo tutte le volte, però possiamo dire che uno intanto ha cambiato data. E lo dobbiamo dire subito perché peraltro è il primo della serie.
Vai.
È quello il Torino Pride, se per caso vi trovate da quelle parti, si svolgerà sabato 16 maggio e non più sabato 23 maggio per un problema di concomitanze di date, non ho capito bene con che.
Va bene, comunque, quindi sabato 16 maggio a Torino, primo Pride della stagione 2009 e niente, tutte e tutti coloro che possono fare un salto su, diciamo insomma da Roma, chiaramente è un po' complesso, magari aspetteranno tutte e tutti quello qua di Roma, però insomma è giusto parlarne, come ne parleremo insomma anche da qui a giugno, come abbiamo detto insomma quest'anno ce ne sono parecchi in varie città d'Italia e cercheremo insomma in qualche modo così di dare spazio e seguire in qualche modo l'andamento sia dell'organizzazione sia dei insomma i vari svolgimenti anche da questi microfoni come al solito.
Sì, magari anche sentendo delle voci insomma di chi sta organizzando questi Pride o di chi semplicemente ci andrà insomma dalle città dove vengono organizzati. E nel frattempo dobbiamo anche dire che subito si verifica la prima concomitanza di data, perché sempre nello stesso fine settimana c'è un altro evento che non è un Pride, ma è un evento io ritengo insomma interessante dal punto di vista culturale, perché dal 16 al 17 maggio a Bologna si svolge
dal 14
si svolge la seconda edizione del Festival Internazionale di Cinema Trans Divergenti, organizzato dal MIT, Movimento Identità Transessuale di Bologna appunto. Si svolge in queste tre giornate e appunto è alla seconda edizione e presenta tutto una serie di lavori, soprattutto documentari, che per vederli insomma in Italia credo che l'unica opportunità sia proprio questa.
Assolutamente, ecco. Infatti fra l'altro come recita appunto così questa mail che abbiamo ricevuto, che in qualche modo ci racconta quello che succederà a Bologna dal 14 al 17 maggio 2009, ci saranno insomma presenze cinematografiche un pochino da tutto il mondo, parliamo insomma di Austria, Francia, Germania, Israele, Ungheria, Iran, Norvegia, Brasile, insomma veramente proposte di film da tutte le parti del mondo.
Sì, e fra l'altro insomma ci sono anche tutta una serie anche di tematiche insomma che si possono scoprire attraverso un film, andando a un festival, insomma molti di noi lo sanno che è anche insomma un forte veicolo di informazione, di approfondimento la cinematografia diciamo festivaliera insomma di questo tipo, per cui insomma io penso possa essere interessante. Ma comunque nel proseguo del nostro discorso nei prossimi giovedì, prima che questo accada, credo che avremo modo di sentire una compagna che lavora a questo festival, la sentiamo proprio la sentiremo proprio rispetto alle autoproduzioni cinematografiche.
Infatti, hai detto la parola giusta, autoproduzione, che è un pochino il tema che da qui alle prossime settimane cercheremo di affrontare, chiaramente sempre in ambito di movimenti LGBT, in quanto insomma la questione autoproduzioni in ogni caso è uno dei punti fondamentali attraverso il quale si è snodata negli anni la produzione culturale, non solo di quello che è stato, è tuttora insomma il movimento LGBT, movimenti LGBT. Questo chiaramente per svariati motivi, e questa sera magari inizieremo così un pochino a parlarne per poi approfondire anche le varie tipologie di autoproduzione. Appunto, abbiamo parlato adesso di cinematografia, parleremo anche di musica, di libri, di riviste, editoria e quant'altro.
Sì, appunto, per iniziare questo discorso sulle autoproduzioni e per chiudere invece quello sul festival del cinema, di Cinema Trans, che si terrà a Bologna e di cui insomma riparleremo in maniera più approfondita prossimamente, forse potremo dare un sito di riferimento che è www.mit-altoitalia.it, che è appunto il sito del MIT da cui troverete il link per entrare nel programma del festival.
E allora, quindi andiamo un pochino così ad affrontare in maniera più approfondita quello che è appunto la tematica dell'autoproduzione all'interno dei movimenti LGBT, e chiaramente insomma cercheremo di affrontarla partendo un pochino poi dalla storia stessa del movimento LGBT, dei movimenti LGBT in Italia, visto che chiaramente, come spesso accade all'interno insomma dei fenomeni culturali e non solo, insomma politici e sociali, che si sono mossi insomma a partire diciamo dal 68, prendiamo così questa data in particolare, ai giorni nostri, tutto quello che insomma riguarda le forme insomma di costruzione culturale, anche di proposte di forme di vita in qualche modo alternative a quelle dominanti, sono molto spesso veicolate e utilizzano il sistema, il mezzo dell'autoproduzione per in qualche modo veicolare i propri messaggi, cercare insomma di proporre la visione della realtà e del mondo. Di conseguenza abbiamo pensato che fosse insomma una delle tematiche così da analizzare, visto che insomma in qualche modo ci occupiamo insomma di analizzare storicamente non solo quello che succede all'interno dei movimenti.
Sì, e credo fra l'altro sempre su un filo che immagino sia anche un discorso che sia abbastanza centrale poi nel tema dell'autoproduzione in generale, cioè su un filo abbastanza sottile o percettibile in maniera carsica, che divide diciamo l'autoproduzione come scelta o come necessità, nel senso che si autoproduce perché non c'è spazio nel mondo diciamo mainstream, per usare un termine insomma che magari 15 anni fa non si usava, o si autoproduce per scelta. Ma io credo che questi due, questa è la mia opinione proprio insomma, che spesso si confondano questi due piani, non credo che ci sia sempre una nettezza di posizione da questo punto di vista.
No, assolutamente non c'è, e a me sinceramente poi piace più parlare di autoproduzioni pensando che la parola produzione all'interno di questa di questo termine insomma che viene utilizzato per sintetizzare poi di fatto delle pratiche sia un pochino ambivalente, nel senso che quando si parla di autoproduzioni spesso si parla in maniera così molto ampia di tutto quello che in qualche modo viene autoprodotto, per cui a partire da merci, quindi veri e propri beni necessari, quindi parliamo di autoproduzione per esempio del pane, che ne so, della frutta, degli ortaggi eccetera eccetera, e per andare a finire a autoproduzioni che poi sono in realtà delle forme di costituzione di se stessi. di autocostituzione di se stessi, e quindi è difficile andare a utilizzare una parola, parlo della parte proprio che la seconda parte è la parola non auto, a me è chiaro, penso sia chiaro a tutti che cosa significa auto, quindi qualcosa che parte da se stessi, come in autodeterminazione, in autogestione, in autonomia e quant'altro. La parola un pochino difficoltosa da andare a, così a, ad analizzare, è proprio quella della produzione, perché molto spesso si pensa che, come dicevi te prima, no, la cosa abbia a che fare poi da una parte con un oggetto fisico che viene prodotto in qualche modo, cercando, no, di non andare a affondare le proprie radici nel, nel mercantilismo, nelle forme di scambio, eccetera eccetera. Però quello che a me preme di più a sottolineare, soprattutto rispetto a quello che sono i movimenti LGBT, è proprio la fase di autocostituzione così soggettiva che avviene attraverso l'autoproduzione, nel senso che i movimenti LGBT da quando esistono si sono dovuti porre il problema di autocostituirsi, di autodeterminarsi proprio come, come, come persone, come, come esseri viventi in qualche modo all'interno di un sistema all'interno del quale non esiste mai spazio per delle forme di vita che non sono quelle dominanti, e dove le forme di vita non diciamo assoggettate in questo tipo di situazione non prendono mai parola direttamente, ma vengono definite appunto dal sistema dominante. Quindi la necessità di autodefinirsi anche in quanto persone omosessuali è una necessità che diventa una forma di autoproduzione quella stessa, il creare un circuito culturale, il creare delle connessioni che tentino di costruire in qualche modo un sapere su se stessi, sul proprio corpo, sulle proprie, sulla propria sessualità, sulla propria necessità di vita rispetto a quelle attraverso il quale diciamo le culture dominanti definiscono l'omosessualità, hanno sempre definito l'omosessualità, è di fatto una forma di autoproduzione poi sempre in movimento, sempre così in stretta rigenerazione, no, su se stessa, stretta ricostituzione, ricostruirsi, eccetera eccetera, come sono necessari poi i legami così sociali che si creano proprio attraverso questa definizione di saperi nuova che possiamo far uscire proprio dalla conoscenza di noi stessi. Non a caso, insomma, abbiamo sempre parlato di autodeterminazione, come abbiamo sempre parlato, no, di necessità dei gay, delle lesbiche e delle trans di ridefinire la propria conoscenza, no, sul proprio corpo a partire da se stessi, quindi autodeterminarsi sotto questo punto di vista, piuttosto che da quello che sono, insomma, i canoni, no, della cultura nella quale siamo immersi.
Sì, e in questo senso diventa autoproduzione anche, quindi, qualunque costruzione di immagine, sostanzialmente di immaginario in senso lato, di discorso e di discorso, insomma, di parola, diventa autoproduzione uscire con un volantino, diventa autoproduzione appunto l'immagine che metti su quel volantino, che insomma, io ricordo tempi che in questo momento sembrano pionieristici, ma prima avevano già 20 anni in movimento, quindi non sono pionieristici per niente, però obiettivamente con internet secondo me appunto, per esempio, l'immaginario che si usa nei volantini, nei materiali, diciamo, che vogliono promuovere, insomma, certe situazioni politiche, culturali eccetera, di fatto si è un po', io credo, uniformato. Uh-huh. Cioè, nel senso che c'è un livello grafico molto più alto, ovviamente un livello di composizione grafica molto più alta, ma poi alla fine più o meno cioè, nel senso, non ci sono grandissime differenze, mentre ricordo che era, ma credo questo valesse insomma per tutti i movimenti che volevano auto appunto produrre la propria immagine, era un problema molto più vasto e anche molto più dibattuto, insomma, come si usciva all'esterno, no?
Sì, assolutamente, anche perché chiaramente i mezzi attraverso i quali era possibile ottenere determinate cose erano molto più complessi e più costosi rispetto a quello che può essere adesso il sito internet, il blog, la mailing list o quant'altro. E in più erano, diciamo, i mezzi, soprattutto penso a quelli editoriali, penso alle fanzine, alle riviste, che da sempre, insomma, sono state poi delle colonne dorsali sulle quali i vari movimenti controculturali e anche i movimenti LGBT si sono costituiti di fatto in giro per i vari per l'Italia, insomma per i vari paesi dove sono emersi, fosse una questione determinante, cioè il fatto di avere pochissimi mezzi a disposizione, di poter utilizzare anche dal punto di vista della grafica un sistema piuttosto che un altro. Prima magari esisteva che ne so, il ciclostile o la macchina da scrivere. Io insomma ho visto numerose riviste redatte in questo modo qua, col sistema addirittura della fotocopia, veramente fatta in casa in tutti i modi, perché insomma i mezzi a disposizione erano sempre pochissimi, e insomma e tentare di fare delle opere editoriali diciamo più importanti sarebbe stato impossibile completamente, di conseguenza non semplicemente un prodotto culturale dal punto di vista così proprio della merce proprio che poi vai a trovare del prodotto di per sé, che ha una sua fattezza fatta in un certo modo anche graficamente, perché te la riconoscevi subito, diventava insomma un punto, come dire, di riconoscimento anche all'esterno di quello che era l'autoproduzione, cosa che adesso insomma mi sembra alquanto complicato. Prima, quando insomma si girava nei punti, che ne so, di autodistribuzione nei vari centri sociali piuttosto che nelle varie librerie, magari che da sempre alcuni hanno dato un occhio a queste cose qui, riconoscevi subito una fanzine piuttosto che una rivista autoprodotta, piuttosto insomma che un bollettino così di informazione, di veicolo culturale di gruppi, di movimento e quant'altro, cosa che effettivamente, come dicevi tu, in questo momento probabilmente si è un po' perduta, si è in qualche modo, non so se è un bene o un male, non saprei dirlo. Sicuramente è cambiato comunque.
Sì. Non è necessariamente nemmeno un male, perché insomma le nostre autoproduzioni sono per esempio più leggibili, però è appunto un cambiamento. Per chiudere questo discorso, anticipando il tutto, voglio leggere un brano di un articolo appunto che volevo seguire stasera, che è di Giovanni Olivieri, sulla storia della bollettina del CLI, che è appunto stato un mensile lesbico che è uscito per 20 anni. Una cosa che parla esattamente di questo. Giovanna scrive: ma la bollettina... no, scusate, comincio prima. Rosanna, che era una delle compagne che si occupava di questa rivista, scriveva a macchina, nei posti più impensati e con le macchine più diverse, le notizie e gli appuntamenti su normali fogli A4, che poi tagliuzzava per comporre le varie rubriche. Ma la bollettina aveva un formato preciso, un foglio grande ripiegato in due, per il quale era stata disegnata quella che si chiama gabbia, semplicissima, con i cordoni dentro, i quali, per motivi di stampa, doveva essere compreso lo scritto e su cui quindi andavano incollati i pezzetti. Spesso la lunghezza della riga dattiloscritta debordava da questi contorni. Allora Rosanna andava in copisteria chiedendo di ridurre, ad esempio, a 11 centimetri righe che in carattere normale erano i 18 centimetri, e alcuni pezzi diventavano di conseguenza a carattere piccolissimo. Un miglioramento ci fu quando nel 1986 le regalai un Olivetti con la pallina intercambiabile, che aveva un carattere adatto alla bollettina, dicendole: devi scrivere una pagina che va da qui a qua con questo carattere. La bollettina diventò più leggibile.
E niente, chissà se è importante, dura un istante.
été anglais, tant les notes d'une chanson lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue.
E quindi continuiamo così a parlare di autoproduzione all'interno dei movimenti LGBT e partiamo chiaramente dalla prima rivista di collegamento che c'è stata fra i fra le varie persone che all'inizio degli anni 70, nei primissimi anni 70, fine degli anni 60, cominciò insomma a lavorare in Italia cercando insomma di andare a costituire effettivamente un movimento che fino a quel momento effettivamente non c'era, esistevano insomma persone così sparse di qua di là che effettivamente non avevano un modo di raccordarsi sotto questo punto di vista, ed è appunto la nascita di questa rivista che si chiama Fuori, che è anche il nome insomma del primo gruppo effettivamente emerso insomma in Italia che si siamo occupati insomma di tematiche LGBT, che sia stato insomma un pezzo del nascente movimento LGBT in Italia. Fuori, che stava appunto per Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, e abbiamo avuto modo di parlarne insomma in maniera molto approfondita lo scorso anno insomma nelle trasmissioni che preparavano il Pride dello scorso anno
e che potete trovare sul nostro blog.
Sì, infatti ci sono, e diciamo il tutto nacque fondamentalmente dal fatto che si iniziamo a muovere così nell'aria intorno all'Italia e non solo di movimenti dei gay e delle lesbiche, insomma non a caso pochi anni prima c'è stata la rivolta a Stonewall, durante insomma il Maggio francese iniziano a nascere in Francia, in Olanda i primi gruppi effettivamente LGBT, in particolare parliamo del FAR all'Università della Sorbona in Francia, quindi il Front, se non sbaglio era Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, e di conseguenza insomma iniziava così a circolare nell'aria una ventata così di necessità di presa di parola da parte delle lesbiche, e in Italia insomma si creò un piccolo gruppo intorno ad Angelo Pezzana, che era in quel periodo un libraio, diciamo così, una persona che comunque si occupava anche di tradurre, cercare di far circolare riviste che arrivavano dall'estero su queste tematiche, visto che in Italia non succedeva nulla. E ci fu poi un evento scatenante che fu appunto il famoso convegno di Sanremo, organizzato insomma da una serie di dottori, eminenti scienziati della psiche e del corpo, che insomma pensavano così di poter parlare tranquillamente di come curare l'omosessualità, e quella fu un po' la goccia che fece così innescare questa bomba Molotov che fu appunto la contestazione a questo convegno, dal quale poi fondamentalmente insomma nacque così almeno in maniera simbolica ma non solo insomma i movimenti LGBT in Italia.
Sì, mi va di ricordare anche insomma insieme a Angelo Pezzana alla storia del Fuori, una lesbica che ha fatto parte per un periodo di questa storia, che si chiama Maria Silvia Spolato, e che ha avuto insomma è una compagna a cui credo dobbiamo tanto, perché si è spesa con la visibilità lesbica in tempi veramente pionieristici da questo punto di vista, cioè nel 72 o giù di lì, e è una compagna che fra l'altro ha lavorato anche a Roma, e in particolare vivendo nella zona dei Castelli, dove ebbe anche tutti i suoi problemi poi con la repressione istituzionale del lesbismo, perché era un insegnante e quindi insomma aveva il problema di poi spendersi in un'istituzione insomma, e quindi insomma niente, mi andava solo di ricordarla. Ma appunto arriviamo al fatto che questo gruppo poi produce,
sì, effettivamente produce una rivista di cui fra l'altro insomma volevamo anche segnalarvi con l'occasione questo sito, che è www.omofonie.it, che si è occupato, insomma, di costruire un archivio su internet di una serie di produzioni culturali che vanno appunto da riviste a libri a articoli, quindi un vero e proprio archivio che riguarda, insomma, le tematiche omosessuali. E su questo, tra l'altro, potete trovare tutto, se non sbaglio, non so se ci siano proprio tutti, comunque, insomma, parecchi numeri del Fuori sicuramente, qua vediamo, sì, mi sa che ci sono veramente tutti quanti, comunque, che sono circa una ventina, che fu appunto di fatto la prima rivista di collegamento, insomma, omosessuale in Italia. Sono proprio scannerizzare di fatto, infatti qua mi trovo davanti al computer direttamente la rivista, insomma, che era nel suo numero, se non sbaglio, zero, questo qui, e che appunto recita così: Fuori, fronte un'Italia omosessuale rivoluzionale italiano, mensile di liberazione sessuale. C'è l'indirizzo della redazione, e la redazione del collettivo ai tempi era appunto composta da Alfredo Cohen, Nanda Della Vita, Margherita Leist, Iusino, adesso non riesco a leggere bene, Mario Mieli, Francis Padovani, Angelo Pezzana, Giuseppe Rosso, Stefania Sala, Maria Silvia Spolato e Domenico Pallone. E a un certo punto c'è una scritta che è, insomma, molto interessante, anche perché così richiama moltissimo le tematiche che stiamo affrontando oggi, in cui c'è scritto: Fuori è un giornale no copyright, la riproduzione degli articoli è libera purché venga citato Fuori. Questa è una dicitura che ritroviamo spessissimo all'interno di tutte le produzioni culturali, musicali, editoria, insomma, che nell'arco, insomma, dei movimenti non solo LGBT hanno così circolato, sono circolate, insomma, in Italia, non solo. No copyright appunto perché la viralità, insomma, delle idee va in qualche modo così incrementata proprio dal fatto che è possibile comunque riprodurre. Ai tempi chiaramente i mezzi erano molto meno accessibili di oggi, cioè molto più semplice attraverso la rete fare queste cose, quindi da parte delle persone stesse che redassero la rivista, l'incitamento, insomma, a far circolare quanto è più possibile informazioni, scritti e quant'altro, e anche, insomma, indirizzi molto che c'erano anche scritti qua su, a parte che c'è sul fondo, insomma, una bomba che sta esplodendo, che insomma, la dice abbastanza tutta anche sulla, insomma, sulle forme grafiche così di abbastanza, come dire, aggressive.
Figlia dei suoi tempi, diciamo.
Sì, assolutamente. Ci sono anche dei numeri di telefono, per esempio, cosa che, insomma, è molto difficile oggi trovare sui giornali, su qualsiasi, insomma, forma di periodico, forché quelli proprio delle redazioni. Lì si cercava effettivamente proprio un contatto diretto con chi andava a leggere questa rivista. Quindi c'è scritto questa cosa bellissima: che per il gruppo Fuori a Milano telefonare a Mario e poi c'è un numero di telefono. E poi c'è pure un'altra dicitura che per la quale che insomma un problema annoso che andava avanti per tantissimi anni, che è quello del direttore responsabile. Ai tempi c'era Marcello Balaghini, che insomma poi oggi forse è più noto per Stampa Alternativa che per altro, che insomma era una delle poche persone che a quei tempi si poteva accollare la questione, insomma, del direttore responsabile. C'è spiegato anche perché, insomma, poiché la Costituzione italiana garantisce a tutte la libertà di esprimere le proprie idee, e con quel pizzico mezzo noi ringraziamo Marcello Baraghini che ha accettato la direzione responsabile di Fuori. Si sa che un qualsiasi giornale senza un direttore responsabile, quindi una persona con cui pigliarsela in caso di controversie legali, non può uscire. Effettivamente, se voi andate a scartabellarvi tantissime produzioni, anche molte così cartacee degli anni 70, il direttore responsabile per tutti è sempre stato Marcello Baraghini.
Sì, anche perché credo che fosse uguale anche al tempo come adesso, cioè chi è direttore responsabile deve essere almeno pubblicista.
Sì, assolutamente. Che non è, insomma, ci si arriva dopo un tot, no, di articoli scritti sui giornali, quindi insomma non è così semplice.
E quindi, insomma, non bastava essere disponibili, ma bisognava avere anche questo grimaldello, per cui insomma non era semplicissimo.
E nella così andando così a vedere le prime pagine del Fuori, si parte, insomma, con un editoriale che è quello, insomma, di apertura di questo primo numero, che si intitolava Omosessualità e Liberazione, firmato proprio dal collettivo suo Fuori. E dopodiché nella seconda pagina ci sta appunto in qualche modo la genesi, no, che vi stavamo raccontando prima, ovvero quella del convegno di Sanremo e delle tutte le schermaglie che lo precedettero. In particolare si fa riferimento a questo articolo che venne pubblicato sulla Stampa di Torino, che si intitolava L'infelice che ama la propria immagine, che era un articolo praticamente di un eminente professore, adesso non ricordo di cosa, comunque sicuramente uno psicologo, uno psichiatra.
Sì, che non proponeva, diciamo, cose nuovissime, perché voglio dire, un must della psichiatria d'inizio Novecento, quella del narcisismo.
Assolutamente. Sì. Quello che proponeva, diciamo, era una cura presso uno dei suoi amichetti, probabilmente dei tempi, che era poi fondata, insomma, durante il convegno di Sanremo c'erano vari tipi, da chi proponeva, insomma, delle forme grosso modo di lobotomia per gli omosessuali, a chi proponeva la teoria dell'avversione, ovvero venivano praticamente posti degli elettrodi sul corpo delle persone, gli venivano mostrate delle foto di uomini e di donne, e nel momento in cui si indugiava per un uomo troppo sulla foto di un altro uomo anziché sulla foto di una donna, quindi si indugiava troppo sull'omosessualità, veniva applicata una scarica elettrica, e diciamo con questo trattamento loro proponevano, insomma, di guarire in qualche modo l'omosessualità.
La cosa
maschile.
Che si vede dentro Arancia Meccanica, insomma,
esatto, fondamentalmente era quella. E questo, insomma, poi vi ripeto, potete andarli così anche a vedere direttamente su questo sito, che è www.omofonie.it. Era appunto questo primo numero del Fuori, che è andato avanti, insomma, per svariati anni, è stato un po' uno dei punti cardine di collegamento attraverso i quali i movimenti LGBT sono cresciuti, insomma, sono nati qui in Italia.
Sì, c'è anche una foto, vedo, in questo numero zero della manifestazione stessa di Sanremo, con un cartello, qualcuno che regge un cartello con scritto psichiatri, ficcatevi i vostri elettrodi nei vostri cervelli. E niente, l'altra cosa invece che volevo ricordare è che Fuori è quell'acronimo che si diceva prima, insomma, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, ma è anche la scritta Fuori con il punto esclamativo, che, insomma, nel movimento LGBT è una fuori. Cosa che vuol dire tanto, fuori, certo. veniamo fuori, che poi è il coming out urlato, diciamo.
Esatto, e così magari adesso fa... così, come dire, vederla, no, a distanza ormai di parecchi anni su uno schermo di un computer non fa sicuramente l'effetto che fece sicuramente ai primi gay, alle prime lesbiche italiane che si dividero così o si andarono a cercare magari sentendola così da altri, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che, insomma, che il fenomeno dell'autoproduzione, il mondo dell'autoproduzione è sempre andato così avanti per comunità, per costruzione di comunità, è una delle cose su cui indugiavamo appunto all'inizio, che di fatto, insomma, le autoproduzioni sono delle forme di costruzione vere e proprie di mondi e di comunità. Considerate in una situazione in cui non c'è niente, a un certo punto appare una rivista come il Fuori, o come ne sono apparse tantissime, no, allegate alle più svariate forme così di sottocultura o comunque di movimento, nel quale ti puoi ritrovare, puoi vedere, puoi dire: ah, guarda, vedi, allora io non posso raccontare a me stesso un'altra storia rispetto a quello che mi hanno sempre raccontato i media tradizionali tutti i giorni. Posso vedere che c'è altra gente che si sta muovendo in una determinata direzione, che propone determinate cose, e questo in qualche modo dà la possibilità a chi viene a contatto con queste cose di ricostruirsi, di autocostituirsi, come dicevamo all'inizio, come soggetto, insomma, come soggettività, come qualcuno che non è semplicemente così una persona slegata dal resto, ma in qualche modo fa parte di un mondo, e non che il mondo venga costituito attraverso, insomma, la pubblicazione e l'autoproduzione, ma contribuisce, insomma, in qualche modo a costruire legami, perché poi attraverso delle riviste, attraverso dei dischi, attraverso delle forme così cinematografiche e quant'altro, la gente poi si incontra, si scambia idee, e non solo, si incontra proprio anche fisicamente, e da lì poi nascono, insomma, le cose, no?
Sì, direi di sì.
everything is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going.
E continuiamo insomma su questo discorso dell'autoproduzione, arriviamo a una, un argomento diciamo analogo, omologo a quello del, del Fuori, e si tratta di un'altra rivista, questa Lesbica, è nata qualche anno dopo insomma il Fuori, perché nasce nel 1981. La rivista è quella che si chiamava Bollettina del Cli, e che anzi in un primo periodo si chiamava Bollettino, poi a un certo punto ha mutato genere. Sì, è stata declinata al, al femminile. Io per parlarne, insomma, è una rivista che per me è stata molto importante, perché insomma se si parte da noi questo va detto, insomma, su cui ho letto tante delle cose che hanno fatto di me la lesbica che sono, ma oggi insomma volevo un po' parlarne a partire dal, da un articolo di Giovanna Olivieri, che è una delle compagne che ha seguito per molti anni questa, questa rivista, un articolo che ha pubblicato su un libro che si intitola Il movimento delle lesbiche in Italia, un libro che è stato curato diciamo da Arcilesbica e che purtroppo non ha avuto diciamo la lucidità, a mio parere, di dire anche nel titolo che si tratta di una parte del movimento delle lesbiche in Italia, che magari è raccontata anche bene, ma dove ne mancano insomma svariate altre, un po' di pezzi. Però insomma dentro a questo libro troviamo questo articolo che è interessante e che vorrei ripercorrere. Si parla appunto della bollettina del CLI, del mensile, cioè la bollettina del collegamento fra lesbiche italiane, che scrive Giovanna subito, è stata un luogo di relazione, di appartenenza e di dichiarazione politica come tutte le riviste femministe, lei dice. Si trattava del il bollettino che poi diventerà bollettina nel 91. Si trattava di una rivista che arrivava in abbonamento, ne venivano spedite circa 500 copie in tutta Italia e anche qualche copia all'estero, che aveva scambi con riviste e con archivi stranieri, quindi con altre riviste lesbiche pubblicate negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, che quindi arrivavano alla sede della bollettina, cioè del CLI, così come il CLI arrivava là da loro, e anche archivi sempre lesbici. Era distribuito inoltre nelle librerie delle donne, nei centri delle donne, e anche con una diffusione diciamo militante in tutti gli incontri e le iniziative organizzate dal, dal movimento delle lesbiche. La bollettina è uscita continuativamente dall'81 al 2002, mantenendo sempre l'autosufficienza economica per tutti gli anni della sua storia, autosufficienza che veniva dalla distribuzione militante e dalla distribuzione per abbonamento. Si trattava innanzitutto di uno strumento di comunicazione molto intrecciato alla vita del gruppo che gli aveva dato vita, e questo credo che sia un'altra caratteristica abbastanza generale delle autoproduzioni, delle autoproduzioni di movimento. Il CLI, cioè il gruppo, il collegamento lesbica italiana, è nato nell'81 in un contesto politico particolare, tant'è vero che nasce nella, in via del Governo Vecchio e poi si trasferisce in via San Francesco di Sales nel centro femminista separatista, quando viene aperto quello spazio e invece viene chiuso il Governo Vecchio. Il CLI appunto, e che inizia con questa rivista praticamente quasi subito quando, quando nasce. Nasce in un momento particolare, sottolinea l'autrice dell'articolo, perché Quotidiano Donna, che era un periodico femminista che era uscito per alcuni anni e negli ultimi due anni della sua produzione era uscito con una pagina lesbica, aveva cessato di uscire. D'altra parte cresceva l'esigenza di incontrarsi per le lesbiche anche in maniera autonoma rispetto al movimento femminista. E ci fu un convegno lesbico a giugno dell'81 a Roma, poi a Bologna, poi ancora un altro a Roma. In questo contesto, diciamo, molto effervescente, nasce il collettivo e quindi anche poi, cioè il collegamento lesbico italiano e quindi poi anche la rivista. Cosa c'era dentro a questa rivista? Innanzitutto diciamo che una delle cose principali che è stata, diciamo, la ricchezza della bollettina è stata la diffusione di materiali che provenivano dall'estero e che in Italia non sarebbero arrivati in altro modo, in traduzione, quindi c'erano, insomma, delle compagne che si occupavano di tradurre questi articoli, non solo articoli e notizie politiche anche, quindi iniziative, percorsi, eccetera eccetera. C'erano anche altre cose, insomma, sulla bollettina, cioè appunto c'era un notiziario internazionale che veniva fatto anche grazie a questi scambi con le riviste di altri luoghi. C'era anche una parte, diciamo, più legata alla vita quotidiana delle lesbiche che leggevano questa bollettina, perché c'era ampio spazio per esempio per le lettere. Tantissime, ci racconta Giovanna, scrivevano al CLI grazie al fatto che c'era questa rivista, c'era un gruppo lettere che rispondeva, ogni tanto qualcuna veniva pubblicata. Veniva pubblicata anche narrativa, veniva pubblicata anche un racconto in quasi tutti i numeri, proprio perché era difficilissimo ovviamente reperire, cioè, direi che era impossibile reperire letteratura lesbica in italiano, insomma, a parte quei due o tre tipo Il Pozzo della Solitudine, e quindi venivano tradotti anche qui dei racconti che erano stati scritti in altre lingue. Alcune cose che mi è sembrato interessante, insomma, da notare, da una parte c'era il problema delle firme. Il problema delle firme, che era legato da una parte sì al fatto che erano anni in cui si faceva politica soprattutto all'inizio del percorso della bollettina in genere senza mettere delle firme individuali alle produzioni, dall'altra però per quanto riguarda il mondo lesbico ma anche gay eccetera c'era anche l'altro problema, cioè quello della visibilità, certo. La difficoltà di non farsi individuare all'esterno, e quindi ovviamente le firme erano, insomma, diciamo, erano un problema spesso. E
quindi come facciamo un po' anche adesso, insomma, anche qua, non so, a me per esempio utilizzare il mio nome anche nei microfoni della radio, così lo vivo molto tranquillamente, mi dà abbastanza fastidio, perché penso, insomma, di far parte così di un collettivo quando parlo anche in maniera autonoma, no, da questi microfoni, così questa cosa la troviamo tranquillamente anche in tutte queste forme di autoproduzione. All'inizio è molto diverso, insomma, rispetto a quello che abbiamo visto prima col Fuori, no, in cui veniva citato esattamente tutti i componenti della redazione, ma probabilmente anche in quel momento faceva parte, insomma, di una scelta così dirompente anche di dover far uscire, come si diceva, fuori, no, inizialmente, almeno in quel momento, che era un po' così embrionale, veramente così di inizio di un pochino di tutto, determinate cose, di conseguenza, insomma, così di volta in volta così la ritroviamo questa questione sia così dei nomi collettivi piuttosto che degli pseudonimi, piuttosto, insomma, del non firmare semplicemente, così lasciare un'entità collettiva come appunto il collettivo piuttosto che il coordinamento, insomma, il compito, no, di dare una firma a quello che si scrive.
Sì, e molte volte per quanto riguarda la bollettina, per esempio, appunto, gli interventi sono semplicemente firmati Carla, Piera, Maria o qualcosa del genere. Altri elementi, insomma, che mi sembrano interessanti, insomma, appunto, in questa bollettina sono affrontati negli anni tematiche, diciamo, d'attualità. Qui si fa un breve elenco: l'AIDS, il trans, la pornografia, la maternità, l'aborto, le discussioni con il femminismo, la visibilità, eccetera eccetera. Si sono conosciute in Italia scrittrici come pensatrici come Rich, Wittig, Deli, Brossard, Coase, Hoogland, De Lauretis, eccetera eccetera, e il fatto di avere un luogo dove scrivere stimolava anche poi a, a scrivere, cioè, anche se Giovanna dice in questo articolo che era molto difficile trovare donne che volessero scrivere, qui entra in gioco tutta la difficoltà della presa di parola per le lesbiche e per le donne in particolare, a mio parere, in generale, a mio parere, però è anche vero che avere una rivista, avere un luogo fisico su cui scrivere spinge anche a, insomma, fermarsi un attimo e magari mettere insieme un discorso organico su una riflessione che ti è passata in testa, o su un conflitto che c'è all'interno del movimento, o su una cosa qualunque che accade. Tanto che a un certo punto iniziano anche delle rubriche, insomma, sulla bollettina. Ne ricordo una perché insomma, per un motivo che vi dirò in seguito, per ben 6 anni esce Detto e Non, almanacco di vita lesbica, no scusate, Detto e Non e basta, che era una rubrica tenuta da Valeria, la quale era, diciamo, una rubrica che era una specie di: questa settimana parlo un po' di quello che voglio, ne parlo come voglio, a volte ne parlo in versi, a volte ne faccio una satira, a volte faccio un discorso molto serio, eccetera eccetera, che fu una rubrica molto seguita, tanto che in seguito, quando poi la bollettina ha chiuso, è stato organizzato un progetto di autoproduzione sempre dal CLI insieme a Azione Gay e Lesbica di Firenze, di autoproduzione editoriale, che si chiamava BLI, Biblioteca Lesbica Inevitabile, e che aveva, diciamo, l'unico obiettivo di far circolare attraverso delle autoproduzioni che non avevano assolutamente scopo di lucro, anche perché altrimenti sarebbe stato un fallimento terrificante, ma che avevano appunto l'obiettivo di far circolare materiali che altrimenti non sarebbero mai circolati o non avrebbero più circolati, perché per lo più abbiamo rimesso in giro materiali che già erano usciti. E due di questi riguardano proprio la bollettina, perché uno è, ne abbiamo già parlato da questi microfoni, Memoria Irregolare, 20 anni di testi lesbici selezionati da bollettina del CLI. L'altro è la raccolta di questa rubrica di cui stavo parlando, che è Detto e Non, almanacco di vita lesbica. E poi era stato pubblicato anche un altro che non c'entra niente con il clima, lo voglio citare lo stesso, che era Nespole, Nurse e Camionare, il lesbismo a Bologna nei 70 e 80, un lavoro di ricostruzione storica di Paola Cavallin, che non aveva mai trovato, diciamo, spazio altrove. E poi era stato pubblicato anche una raccolta di fumetti di una vignettista che pubblicava sulla bollettina del CLI. Qui si apre poi l'altro problema delle autoproduzioni, cioè della reperibilità delle autoproduzioni, che ovviamente fuori dalle librerie delle donne o di alcuni posti militanti ai quali bisogna arrivare non si trovano. Questi libri che vi ho citato in particolare non si trovano più, forse ce n'è ancora qualche copia nella sede di Azione Gay e Lesbica, se per caso siete interessatissime potete scrivere una mail a noi e magari guardiamo se ce ne sono ancora in giro, perché altrimenti ancora di questi testi non esiste una versione web, che probabilmente sarebbe il caso di fare.
Sì, di cominciare a fare qualcuno, si dovrebbe prendere, come insomma abbiamo detto prima, omofonie.it ha cercato di fare con questo sito, insomma, di, perché poi è un lavoraccio di andare lì con, insomma, uno scanner e prenderti, insomma, pagina per pagina e metterla online, però diciamo così, per continuare a valutare poi l'importanza di questi scritti proprio dal punto di vista, no, della costituzione dei saperi, pensare un po', insomma, abbiamo fatto, insomma, un pochino questa carrellata di due esperienze che sono state quelle del fuori, come è stata questa della bollettina del CLI, come sia necessario in qualche modo ricostruire, anzi costruire da zero delle forme di sapere che siano effettivamente poi collegate con le nostre esperienze personali, cioè poi soprattutto per quanto riguarda, insomma, il mondo lesbico e femminista in particolare, che insomma ha fatto della pratica della del costruire proprio i rapporti, insomma, fra le donne, costruirli veramente da zero sulla base della conoscenza, sulla base del contatto, della costruzione di comunità, e quanto la questione dell'autoproduzione poi effettivamente sotto questo punto di vista poi non sia se strettamente e in maniera così, come dire, diretta, collegata semplicemente all'uscita del bollettino piuttosto che della rivista, piuttosto, insomma, dell'oggetto, insomma, cartaceo eccetera eccetera, quanto del fatto che attraverso queste esperienze vengono effettivamente costruite delle forme di sapere che non sono quelle che normalmente normalmente circolano così nel mondo per come lo conosciamo. È assolutamente necessario, soprattutto in questi ambiti in cui il corpo, no, viene investito da delle forme di sapere che sono poi quelle dei libri, degli psichiatri. Cioè, non a caso, insomma, il movimento italiano omosessuale, gay, lesbico e trans nasce contestando un congresso di psichiatri, perché quelli sono quelli che sui loro libri raccontano a noi quello che noi dovremmo essere. Dire noi invece dalle nostre pagine, attraverso le nostre storie, attraverso i nostri racconti, quelli che noi siamo, quanto è bello essere così, fra l'altro, va a disintegrare da una parte quel discorso portato avanti da loro e va a costruire il discorso che noi vogliamo portare avanti, e di conseguenza questo è poi fondamentalmente quello che è importantissimo e così rivoluzionario per certi versi, proprio della preghiera della rivoluzione, al di là, insomma, poi dei bei libretti, dei bei dischi, dei bei film, insomma, che ci troviamo a esperire.
Sì, è proprio a proposito dei bei libretti e dei bei film, eccetera, c'è un'altra notazione fa Giovanna in questo articolo che io ho trovato interessante. Lei sottolinea molto, senza spiegarne il perché, la povertà di questa rivista. Cioè, lei dice, prima era un ciclo stile e poi dopo il ciclo stile dal 95, dal 96 esce in stampa digitale, ma mantiene sempre una forma povera, lei dice. Non lo spiega perché, però io credo, siccome questa è stata una scelta che è stata ribadita per più di 20 anni, io credo che se all'inizio era ineluttabile, visto, certo, i mezzi tecnici dell'epoca, alla fine è diventata una scelta, nel senso che mantenersi senza grandi pretese dal punto di vista dell'estetica ha permesso a una rivista di uscire per 21 anni, certo, perché il costo era molto basso e anche il costo umano nel metterlo insieme, già il costo umano, diciamo, nel trovarne contenuti era piuttosto
complesso.
Certo. Insomma, la grafica facciamola decente e leggibile, punto. E questo a me sembra interessante da sottolineare oggi, che dove vediamo, insomma, per esempio siti web meravigliosi, a volte dietro non c'è niente, a volte c'è tantissimo, insomma, non è...
Sì, sì, poi quello che poi conta è quanto poi, come tutto, io penso, cioè, oggi come oggi, faccio così un esempio abbastanza stupido col fenomeno, no, di quello che oggi viene chiamato web 2.0, social network, con questi nomi altisonanti, parliamo, insomma, di MySpace, Facebook, no, tutti questi modi qua per i quali la gente dovrebbe incontrarsi su internet e raccontare le proprie storie, molto spesso solitarie, fra l'altro, no, perché poi diciamo quello che salta più agli occhi, insomma, di questi fenomeni odierni è il fatto che ognuno scrive la sua propria paginetta e non esiste poi collegamento, se non con magari altre persone che come te hanno fatto la stessa cosa in maniera solitaria e quant'altro. E quello che manca, insomma, secondo me, di tutto questo, per quanto poi possa essere anche una forma così di democratizzazione, no, di strumenti, nel senso che comunque effettivamente questi strumenti offrono, no, la possibilità un po' a tutti di affacciarsi e scrivere qualche cosa, è proprio la costruzione di comunità. Cioè, nel momento in cui te costruisci comunità, poi al di là dello strumento con cui tu lo faccia, quella è la cosa fondamentale. Nel momento in cui te sei riuscito a condividere, a mettere insieme, no, dei saperi, delle conoscenze, delle forme di vita, delle possibilità di incontro, delle possibilità di crescita collettiva, politica, sociale, con te altre persone che si interessano delle stesse cose o che hanno le tue stesse esigenze o che condividono gli stessi sogni, desideri e quant'altro, a quel punto sei riuscito a costruire qualcosa. Fino al momento in cui mi pubblichi, insomma, i tuoi appuntamenti del fine settimana, piuttosto che la foto di quanto ti sei sbronzata ieri sera sul tuo blog, insomma, più che farmi due risate non credo che cambi granché. E forse, insomma, molti di noi dovrebbero, come dire, non insomma, non voglio fare il vetero che dice prima era più figo, adesso è un po' così una merda, no, semplicemente forse bisognerebbe cercare di utilizzare anche gli stessi strumenti che insomma ci sono dati oggi, che effettivamente sono molto più potenti di quelli che avevamo precedentemente. Te facevi prima riferimento, no, al discorso della distribuzione, che oggi, insomma, attraverso internet, se te ti fai un minimo conoscere, risolvi completamente, anche perché non devi scambiare un oggetto fisico come era prima, non devi far arrivare dei libri a un infoshop che sta a Trento piuttosto che a Palermo. ma semplicemente pubblichi, no, sul tuo blog, come facciamo noi con la nostra trasmissione. In teoria, insomma, se te ti fa un po' conoscere, qualcuno se lo va a vedere, a sentire, a eccetera eccetera, quindi questa cosa effettivamente diventa dirompente sotto questo punto di vista. Il problema molto spesso sono quello che ci scrivi sopra, quello che fai, e quante, con quante persone entri in contatto realmente, non che cliccano lì sopra e vanno a vedere la foto, insomma, della tua festa di ieri sera, che insomma un po' triste pure.
Sì. Per finire il discorso sulla bollettina, volevo dire ancora due cose. Cioè, innanzitutto, che comunque questa bollettina, se si vuol leggere, si può leggere. E si può leggere essenzialmente, io do il modo, diciamo, più semplice, soprattutto perché siamo a Roma, andando a visitare archivi, archivi, biblioteche, centri di strumentazione delle donne, che si trova alla Casa Internazionale delle Donne, insomma, in via San Francesco di Sales 1. Dentro questi archivi, quando è stata costituita nel 2003, sono entrati dentro 11 archivi diversi, tra cui gli archivi lesbici italiani, che gestiva precedentemente il CLI, e quindi ovviamente ci trovate tutta la bollettina e ci trovate anche altre pubblicazioni che la bollettina stessa metteva in campo, per esempio Agendonna, che era una mappa dei luoghi di donne in Italia e all'estero dell'epoca, una di cui sono uscite 3 edizioni nell'88, nel 90 e nel 91, poi una raccolta di poesie, Poeresia, 50 voci di una differenza, e poi Ladies Almanac, insomma, altre pubblicazioni. Questo, insomma, tanto per dare un riferimento. Per chiudere invece, volevo leggere un'altra frase da questo articolo, che dice: nel 2002, dopo tutte le trasformazioni, sta parlando del movimento delle lesbiche, e preso atto del fatto che almeno per molti di noi non c'era più molto da dire, abbiamo deciso di chiudere. E cito questa frase per tornare a dire di quanto questa rivista, ma di quanto più o meno io credo tutte le autoproduzioni di movimento, siano poi legate alla vita politica dei collettivi, dei contesti che le ha dato vita, insomma. Nel momento in cui questo collettivo lesbico si trova davanti a una nuova fase del movimento, in cui ci sembra a loro, insomma, che non ci sia di fatto niente da dire, decidono che se non c'è più niente da dire non si dice più niente, e quindi si chiude il giornale.
Ok, con questa la chiudiamo qua per oggi. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre intorno alle 18, così è qualcosa, e sempre agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Restate all'ascolto, fra pochissimi minuti il GR, a seguire tutto il resto della programmazione di Radio Onda Rossa. E buona serata a tutti e a tutti.
A giovedì.
My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it. Turn and face the strain.
Change it.
Don't wanna be a richer man.
Change it.
Turn and face the strain.